Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 6 febbraio 2007. A parlarvi è come al solito Antonio Sofi dalle pagine web di apogeaonline.com. Come al solito i titoli di oggi: Yahoo e Microsoft, il congresso statunitense vaglia l'offerta, e ancora l'uomo che vende i minuti, la Cina e ancora i nuovi filantropi. E ora sigla.
Quinta di Copertina, internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci con Quinta di Copertina e rieccoci soprattutto con la notizia che ha tenuto banco e continua a tenere banco fino ad oggi nel mondo del internet e non solo, e stiamo parlando del tentativo di Microsoft di acquisire Yahoo. Adesso il congresso vaglia l'offerta, scrive il Sole 24 Ore con Daniela Roveda. Il commissario alla concorrenza di Bruxelles, Neelie Kroes, anche aprirà un'inchiesta. Venerdì prossimo la commissione legale esaminerà il merger, insomma esaminerà se ci sono dei problemi per quanto riguarda l'unione tra Yahoo e Microsoft, che Wall Street aveva forse con troppa fretta ritenuto scontato, ma proprio il timore di un no dell'antitrust europeo, di una possibile opposizione governativa e parlamentare negli Stati Uniti, probabilmente anche grazie a causa della forte e violenta reazione di Google, ha convinto la Bank of America a dare addirittura un downgrade al titolo di Yahoo nel giro di poche ore. Una fusione considerata inevitabile è diventata semplicemente molto probabile, così scrive Daniela Roveda. Insomma, le opinioni sono ancora contrastanti sul futuro di Yahoo, sul futuro di Microsoft e ovviamente sul futuro di Google e della internet che conosciamo. La sicurezza è che non c'è più tanta sicurezza, ed è infatti più o meno il taglio di Finanza e Mercati, come notato già in questi giorni. La notizia sta passando nelle mani degli analisti finanziari e economici che siano, in questo caso Finanza e Mercati, Raffaele Rovati, parla di una Microsoft che molti rumors raccontano è pronta al rilancio su Yahoo. Potrebbe emettere Steve Ballmer potrebbe emettere di Microsoft anche un maxi bond per finanziare l'offerta pubblica di acquisto. Redmond potrebbe appunto stringere i tempi con la nuova offerta. Murdoch smentisce l'interesse. Anche da Raffaele Rovati racconta di come l'impressione iniziale fosse che era tutto facile, ma la madre di tutte le fusioni tra le società tecnologiche resta con un grosso punto di domanda. Questa è la sintesi di Rovati, la sintesi della storia almeno fino ad adesso. Passiamo ad altro e passiamo a un'altra storia che racconta La Stampa. L'uomo che vende i minuti non è un servizio che è appena uscito, ricorda addirittura un post, non addirittura per quale motivo, ma un post di un'intervista di un bel po' di mesi fa proprio su Apogee Online. In molti ne hanno parlato. Stiamo parlando di un sito che si chiama myminutes.org e che è stato creato da un italiano e che ha la caratteristica molto ben pensata e realizzata, devo dire, di vendere i minuti. Daniele Alberti, l'inventore del sito, e La Stampa lo intervista, già fondatore di bacheca.it, primo sito italiano di annunci gratuiti, ed è appunto l'uomo che vende il tempo. L'idea è quello di vendere un minuto sul web, e di fatto l'istante più bello di una vita è un euro e diventa eterno sul web. Il sito è molto piacevole e consiglio a tutti di andarlo a vedere. Il riferimento in questo caso è ovviamente forse non del tutto corretto rispetto al progetto, ma ovviamente notiziabile, è il San Valentino prossimo 21. E dal minuto più o meno d'amore si passa invece a notizie un po' più un po' più, anzi no, rimaniamo sulla notizia, diciamo tra virgolette, positiva. I nuovi filantropi big dell'economia di internet uniscono profitto ed impegno, questo è il titolo dell'inchiesta dell'Avvenire da parte di Marco, scritta da Marco Gerardo, ed è appunto una inchiesta che racconta di quelli che sono i filantropi high tech. E dopo Bill Gates, che ha destinato 31 miliardi alla sua fondazione, ci sono anche altre persone che coniugano l'imprenditoria tecnologica alla idea di filantropia, profitto di impegno appunto. Pankaj Shah fa riferimento a Mr. Shah, un imprenditore Forrest Gump della rete, diventato ricco 2 anni fa fondando Green Dimes, una società di internet che elimina da un bel po' di anni le mail spazzatura dai computer dei suoi clienti, insomma un software anti-spam. Ogni volta che Green Dimes ha un nuovo sottoscrittore, la società pianta 10 alberi. Dato che oggi Green Dimes conta 80.000 clienti, ha una foresta che cresce. Insomma, oltre lui anche altri, fa riferimento a Bridgespan, Jeffrey Scholl da eBay al cinema di Battaglia Civile, insomma fa riferimento ad altri cyber ricchi della filantropia 2.0 che appunto cercano di mettere e coniugare insieme denaro con opere di bene. E invece la notizia negativa la riserviamo adesso, in cui si parla sul riformista Romeo Orlandi, che è un editoriale in cui si tratta il tema della censura e della dissidenza, soprattutto ma non solo in rete, in Cina. La dissidenza corre lungo la rete oltre la grande muraglia virtuale, questo è il titolo, e fa riferimento alla liberazione del giornalista reporter Cheung del The Straight Times di Singapore, che praticamente è stato liberato dalle autorità che l'avevano condannato a 5 anni di reclusione per spionaggio a favore di Taiwan. Il suo arresto aveva provocato una forte mobilitazione della stampa, degli attivisti dei diritti civili, perché il giornalista pare si stesse occupando di una figura controversa della politica cinese, Zhao Ziyang, e per questo quindi arrestato. Ma non è l'unico, perché 30 giornalisti rimangono detenuti secondo l'organizzazione per i diritti umani Reporter Senza Frontiere, e appunto Romeo Orlandi conclude raccontando della contraddizione della Cina nei riguardi del web e delle nuove tecnologie basate su internet. Dall'altra, da una parte, sono ormai considerate irrinunciabili e il volano anche economico dell'economia, sistema economico cinese, dall'altro però se ne ha paura e si cerca in tutti i modi di limitarne o controllarne alcune delle sue attività, per esempio alcune parole chiave sui motori di ricerca. Insomma, l'idea di che questa posizione difficilmente avrà vita lunga, che prima o poi crollerà la grande muraglia cinese, the Chinese Great Firewall, così come è stata chiamata, inevitabilmente, proprio per la logica stessa di internet. Ovviamente questo però si spera. E chiudo, non l'ho segnalata nei titoli, ma abbiamo un po' di tempo, quindi recupero anche una segnalazione da Tutto Scienze della Stampa, che spesso segnaliamo, un inserto molto interessante, peraltro come più volte detto anche disponibile sulla rete. E in questo caso segnalo una riflessione su un tema assai complicato che abbiamo segnalato anche credo un paio di Tutto Scienze fa, e appunto ci ritorna l'inserto della Stampa per parlare della macchina che crea altre macchine, della possibilità attraverso un sistema di costruire prodotti tridimensionali. Sono particolari stampanti tridimensionali in grado di assemblare vere e proprie macchine. Si chiama Personal Fabricator ed è un progetto di cui è direttore Neil Gershenfeld, dal Massachusetts Institute of Technology, direttore del Centro for Bits and Atoms. Già il nome del centro è veramente affascinante, che proprio nel libro, in un libro che tratta di questi argomenti, cerca di raccontare quale è secondo lui la vera frontiera e nuova frontiera dopo la rivoluzione industriale, quella digitale. La vera rivoluzione si sposta sullo schermo del computer, rendendo replicabile proprio quel mondo fisico che negli ultimi tempi sembrava così distante da quello virtuale dei bit. In parole povere, dal personal computer al personal fabrication, diciamo, lo dico io, mi perdonino gli esperti, è la possibilità di costruire, replicare con stampanti tridimensionali. Ovviamente il nome è ambiguo, come ambigui sono tutti i nomi in cui si cerca di raccontare cose che non ci suonano come familiari, cercando di ritrovare delle assonanze in ciò che ci sembra familiare. In questo caso stampante tridimensionale è un modo per dire macchine che riescono a costruire altre macchine o oggetti, e quindi possibile assemblare in casa oggetti utili su misura e dotarli di elettronica ad hoc. Insomma, è un sogno abbastanza vecchio, tra virgolette, nel senso che ormai sono una decina d'anni che ci si sta lavorando, chissà che non arrivino davvero prima o poi anche nelle nostre case. Questa era l'ultima segnalazione di oggi, una nota di servizio. Domani andremo probabilmente in onda, ma venerdì sicuramente no. Intanto io vi auguro una giornata piena di sogni reali e non virtuali.